Eccoci, siamo live, siamo tornati dopo un po' di tempo perché era un po' di tempo che non facevamo una diretta qui su YouTube, su Facebook e chi ci sta ascoltando in differita magari lo sta facendo attraverso Spotify perché noi mettiamo tutte le nostre dirette, i nostri video anche in formato audio. Successivamente appunto alla diretta. Magari Azzurra ti chiedo di silenziare il microfono mentre parlo io che sento un po' di rumorini. Siamo Data Ninja, per chi non ci conosce, arriva da altri canali, una società che si occupa di dati, di divulgazione della cultura dei dati. Facciamo anche formazione per aiutare le persone a capire, analizzare e raccontare i dati, sia come utilità nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana, perché ormai i dati li abbiamo quest'anno, mai come prima, diciamo, ci siamo resi conto che sono ovunque, c'è stata, diciamo, quasi veramente siamo stati subissati e lo siamo ancora. Ora, perché i dati ci parlano di quello che stiamo vivendo, di quello che sta succedendo. Infatti, abbiamo dedicato diverse dirette alla pandemia. Oggi penso che per forza la incroceremo con l'ospite di oggi che vi presento. Sono molto emozionata perché la stimo tantissimo e da quando l'ho scoperta imparo tantissime cose e sono veramente contenta di averla qui. Azzurra Rinaldi è un'economista, direttrice del corso di laurea di Economia del Turismo presso l'Università Sapienza di Roma ed è anche ricercatrice in economia e docente di economia di paesi emergenti. Tra l'altro questo ultimo tuo caratteristica, comunque questa tua specializzazione l'ho scoperta da poco, ho visto anche che appunto ti occupi di paesi in via di sviluppo e paesi emergenti. E mi ci accomuna perché io ho studiato cooperazione internazionale, ho lavorato nella cooperazione, quindi su questi temi e ho imparato a capire leggere i dati proprio con questi dati. Ho avuto la fortuna di avere dei docenti a scienze politiche che ci hanno fatto dei laboratori molto specifici su come analizzare le banche dati dell'ONU, della Banca Mondiale. Quindi è stato lì che insomma ho aperto il mio mondo su questo. E con Azzurra Rinaldi oggi parliamo di un'altra sua specializzazione, cioè quella sull'economia di genere. E per prima cosa ti chiedo che cosa vuol dire.
Allora, innanzitutto grazie, sono molto felice di essere qui, sono molto felice di essere con te. Grazie mille. Sì, in realtà dunque di economia di genere si parla da moltissimi anni nel resto del mondo, dal nostro paese si parla da aprile.
Ok, ci siamo svegliati.
Nel senso che ci sono delle bravissime colleghe che da anni lavorano in questo ambito e rimangono per lo più inascoltate, quindi hanno fatto degli studi incredibilmente interessanti, me ne vengono in mente almeno 3-4, che sono peraltro delle accademiche di riferimento, ma non era mai stato sul tavolo come tema, no? Invece adesso improvvisamente è sul tavolo. Che cos'è l'economia di genere? Sostanzialmente studia la perdita di efficacia che il sistema economico, diciamo, in cui il sistema economico incorre quando non, per qualche motivo discrimina le donne e diciamo, non permette la piena esplosione del potenziale produttivo delle donne. A questi temi poi si lega diciamo, tutto l'ambito che riguarda le motivazioni per cui spesso le donne non riescono a lavorare e a produrre tutto il reddito che potrebbero produrre e quindi tutto l'ambito è legato alla cosiddetta economia della cura, cioè lavori di cura di cui molte donne, la maggior parte delle donne, si fanno carico e chiaramente è un lavoro di cura non retribuito, quindi non entra nel PIL.
Appunto, dicevi che è entrato ad aprile questo tema. Ti chiedo, diciamo, sto già stravolgendo la scaletta, ma ti chiedo subito perché, cos'è successo ad aprile, perché proprio quest'anno, ma diciamo che qualche indizio c'è.
Sì, è proprio quello a cui stavi pensando tu.
Ok.
Perché il paese è come se improvvisamente si fosse svegliato, no? E abbiamo avuto una sveglia sgradevole, ovviamente, dettata da quello che è successo con la pandemia, ma tutto il nostro lavoro, cioè il lavoro che le donne si portano sulle spalle, e abbiamo tanti dati anche su questo, no? Sulle ore, sulla quota percentuale, si dice l'82% del lavoro di cura globalmente è sulle spalle delle donne, si dice da 5 a 6 ore al giorno, la media mondiale. la pandemia e soprattutto il lockdown è come se improvvisamente l'avessero fatto vedere anche a tutti gli altri, non solo alle donne che ne erano già profondamente consapevoli nella loro vita quotidiana. E quindi ha scoperchiato un po', è il caso di dirlo, il vaso di Pandora. Cioè ha mostrato con violenza quale sia il carico di lavoro e effettivamente quanto questo carico impedisca alle donne che lo desiderano, no, di lavorare come vogliono. E questo io lo porto sempre, ma poi ci torneremo, lo porto sempre in un'ottica di efficienza, cioè non è un problema delle donne, è un problema di sistema economico. Improvvisamente ad aprile abbiamo avuto questa epifania e quindi da aprile si parla quasi ogni giorno di economia di genere. In realtà ne ha parlato anche una decina di giorni fa il Presidente del Consiglio nella sua ultima o penultima, non tanto perdo il conto, conferenza stampa, no? Quando ha detto bisogna ripartire dalle donne.
Che è appunto una battaglia che tra l'altro tu insieme ad altre attiviste avete condotto già appunto dall'inizio di questa pandemia con l'esperienza di Dateci Voce. Che poi è proseguito, comunque ha preso anche diverse strade, andando proprio a puntare sulla disuguaglianza, l'impatto economico della disuguaglianza di genere, con la campagna Alfovit e il giusto mezzo. Ci vuoi già anticipare che cosa sono?
Assolutamente, in realtà, guarda, devo dire che sono orgogliosamente parte di questi due movimenti, perché Dateci Voce, appunto, come anticipato, è nato proprio durante il lockdown, è nato in una chat dove peraltro sei anche tu.
È vero, è vero, sono un insider silenziosa.
È nato in questa chat da un momento di fatica, nel senso che la maggior parte di noi, avendo comunque delle professioni, ma trovandosi come il resto della popolazione ovviamente, no? Chiusa in casa a dover badare i bambini, chi li ha, o comunque a dover fare diciamo a dover far fronte al fatto che non ci fosse più un luogo della cura e un luogo del lavoro, così come non c'era più un tempo della cura e un tempo del lavoro, no? Tutto una grande commistione fra ambiti e tempi. E Dateci Voce è nato così, quando all'ennesima nomina dell'ennesima task force di specialisti non c'era nemmeno una donna, e lì abbiamo avuto un rigurgito di dignità. Abbiamo detto: non è possibile, già solo fra di noi ne conosciamo 100, non è possibile che nessuna di queste donne bravissime, super esperte, con dei curricula da qui a lì, no, se vengano chiamate, perché non è una questione di competenza, ce ne sono tantissime di donne competenti, certo. E abbiamo lanciato Dateci Voce. E poi in realtà il giusto mezzo è nato qualche mese fa, è nato in relazione, appunto, come dicevi tu, ad Alfovit, che è la campagna che è stata ideata e promossa da Alexandra Ghese, dall'europarlamentare Alexandra Ghese, che poi ci ha commissionato questo studio, questa valutazione di impatto di genere, che abbiamo fatto proprio sui fondi di Next Generation EU. Abbiamo visto da questo studio, faccio un breve spoiler, ma se poi ci torniamo, abbiamo visto da questo studio che effettivamente i fondi, per come erano costruiti, non lasciavano spazio a manovre migliorative, anzi in realtà peggioravano le condizioni di disuguaglianza di genere. E siccome adesso tutta la palla è nelle mani dei governi nazionali, che devono elaborare questi piani nazionali di recepimento dei fondi, abbiamo lanciato il giusto mezzo per chiedere di non dimenticare che oltre il 50% della popolazione italiana è fatta da donne.
Saremmo la metà, ciao!
Salve, ci siamo anche
salve!
Dice, no, ci sono dei fondi insieme alle minoranze, va bene tutto, ma noi non siamo minoranza, noi siamo maggioranza.
Non lo saremmo, sì, esatto. E dal punto di vista della, adesso poi andremo a vedere questi dati dello studio che avete fatto, dal punto di vista anche pre-Covid della disuguaglianza di genere in economia, l'Italia rispetto all'Europa come è messa?
Allora, l'Italia si colloca male sempre, io ti dico, la ricollego anche in realtà alle performance che il nostro paese ottiene in termini di prodotto interno lordo. Cioè, a livello mondiale noi siamo gli ottavi produttori di reddito, ok? Quindi per PIL, che se ci pensiamo, è un risultato eccezionale per un paesino piccolo, perché l'Italia è una piccola nazione, no? Eppure siamo ottavi produttori mondiali di PIL. Quindi in realtà quello che noi potremmo pensare è che se siamo ottavi, no, a livello di prodotto interno lordo, allora beh, no?
Saremo dei fighi in tutto.
Assurdi. Invece l'ultimo Global Gender Gap Report, che è quello del World Economic Forum, ci fa capire che non solo siamo sotto a tutti i paesi europei, tutti, ma siamo sotto anche a molti paesi emergenti, che è tema caro ad entrambe. Cioè, noi siamo per l'indice complessivo in 76esima posizione, peraltro peggioriamo nel corso degli ultimi anni, un po' altalenante, però in realtà non andiamo migliorando, diciamo così. E ci sono delle dimensioni su cui noi diciamo, occupiamo delle posizioni assurde per un paese che è l'ottavo produttore mondiale di reddito, una su tutte. Cioè, c'è questo dato sulla parità salariale a parità di mansione e titolo fra uomini e donne, e in questo ambito noi siamo 125esimi al mondo su 153 paesi analizzati. Okay. Questo significa che evidentemente abbiamo un problema che è legato proprio al riconoscimento del valore della forza lavoro femminile.
No, mi piace che sai a memoria tutti i dati, quindi ce li snoccioli così e ci sconvolgi in modo data-driven, quindi non possiamo dire nulla. Il fatto della... Ecco, parliamo di questo, visto che hai accennato al PIL, che è anche parte della campagna del giusto mezzo, no? Che cosa vuol dire in termini di PIL quando le donne non sono parte della forza lavoro? Sempre prendendo i dati.
Allora, parto da una considerazione banale, cioè se metà della popolazione non produce reddito, il paese ha metà del reddito, e su questo direi che, no? Siamo d'accordo?
Siamo anche, è anche facile, esatto.
Però il dato veramente preoccupante, secondo me, è che noi nel 2019 avevamo appena superato il 53% dell'occupazione, cioè come tasso di occupazione femminile, cioè il 53% delle donne lavoravano, che non è tanto, cioè se ci stiamo chiedendo se è tanto o no, no, non è tanto assolutamente, tant'è vero che anche se noi vediamo ad esempio il dato, cioè ci sono dei dati clamorosi, ok? E chiaramente questi sono spesso i dati dei paesi, dei cosiddetti paesi nordici, sono dati che superano il 70%, l'80%. E proprio ieri un uomo, peraltro, mi faceva notare: va bene, però, professoressa, non si possono fare i paragoni dei paesi del bacino del Mediterraneo con i paesi del nord. Cioè, metodologicamente non lo so. Ad ogni modo, se invece prendiamo la Spagna, comunque la Spagna è il 62%, cioè in Spagna il tasso di occupazione femminile è il 62%. Ecco. Quindi paese del bacino del Mediterraneo, paese simile come cultura, ma è più alto del nostro. Dopo a partire dal lockdown, in realtà il nostro tasso di occupazione femminile è arrivato al 48%. Questo che cosa significa? Che in pochissimi mesi quel risultato che noi pensavamo di aver raggiunto e di aver anche in qualche modo consolidato, in realtà era un risultato fragilissimo. Questo ha delle ripercussioni immediate in termini di prodotto interno lordo. Perché ovviamente noi sappiamo che a livello mondiale fra l'80 e il 90% dei consumi si dice sono guidati dalle donne, no? Sono influenzati dalle donne che sono le vere influencer della famiglia. Siccome si prendono cura di tutti e di tutte, in qualche modo influenzano poi i consumi delle persone di cui si prendono cura. Ma sappiamo anche che nel nostro paese, appunto a partire dal lockdown, su 800.000 persone che hanno perso il lavoro, 447.000 sono donne. Questo significa che non solo è grave perché noi ci immagineremmo, avendo un peso di occupazione femminile molto più bassa rispetto a quella maschile, di avere un livello percentuale più basso, invece no, è più alto anche in valori assoluti, quindi è drammatico. Tutto questo chiaramente ha un costo, e questa, diciamo, è la parte che ci interessa, voglio dire, di più, ma come economiste ci interessa di più, perché a questo è un costo in termini di contrazione di PIL. Ci sono alcune stime che ci dicono che cosa potrebbe succedere se migliorasse la condizione di gender equity, quindi se raggiungessimo, diciamo, un livello maggiore di uguaglianza di genere, entro il 2025, ci dice il McKinsey Research Institute, noi potremmo aumentare il prodotto interno lordo mondiale più della somma del PIL di Giappone, Regno Unito e Germania, che è tantissimo, perché stiamo parlando di 25 miliardi di dollari, quindi veramente tanto. Sappiamo anche allo stesso tempo che nell'Unione Europea, questo lo stima la EGE e la Commissione Europea, ogni anno questa situazione di disuguaglianza di genere ci costa 370 miliardi di euro, quindi se non ci dovesse convincere da solo il fatto che non è giusto, ok, non è giusto e anche ci costa.
Esatto, quindi non solo non è giusto, ma stai dimostrando che comunque cambiare queste cose porterebbe un beneficio. E questa secondo me è una parte molto interessante che, insomma, come approccio era quello che mi interessava avere e portare qui con il tuo invito, perché anche la campagna Il Giusto Mezzo, intanto se andate a vedere i social, da appassionata, perché non sono esperta, ma appassionata di date e visualizzazioni, la trovo anche molto efficace come racconto, perché non si tratta di dire ci siamo, cioè sarebbe giusto comunque a livello di diritti e di presa in considerazione di quello che, come hai detto tu, il lockdown ha mostrato in tutte le sue forme, cioè sì, il lavoro di cura è a carico delle donne, il lavoro dei figli, questa bellissima chat in cui siamo durante i mesi del lockdown, mi ha colpito molto sentire professioniste, dirigenti, imprenditrici arrivare a dire: se non riaprono le scuole io mi licenzio. Una cosa che ho pensato anche io a ottobre, perché avendo con l'inizio della scuola, no, ci sono state le varie quarantene di classe e diciamo tornare di nuovo a un'idea dell'occuparsi al 100% dei figli, seppur molti di noi comunque hanno il partner, ma tra una cosa e l'altra una ricaduta c'è. Il fatto di garantire che l'occupazione femminile non scenda proprio in una situazione di crisi diventa fondamentale. E, appunto, tu hai citato tantissimi dati e una cosa che stiamo dicendo, quindi la stiamo un po' tenendo lì, è il fattore appunto figli, che è un fattore che influenza moltissimo l'occupazione femminile. Ti vedo bloccata. Tu mi stai sentendo, Azzurra? Mi senti?
Io ti sento.
Ok, sì. Ho avuto paura di un attimo di freeze. Volevo introdurre il concetto di maternity gap, di cui hai scritto anche, hai parlato in giro, perché appunto non possiamo nascondere che c'è questo aspetto, no, che influenza moltissimo l'occupazione femminile. Se ce lo puoi spiegare.
Guarda, assolutamente, questo è brutale ed è un aspetto di cui, diciamo, io mi sono interessata proprio perché lo sento molto, lo vivo molto sulla mia pelle. Io ho tre bambine piccole, tutte e tre, quindi sperimento, no, la difficoltà in questo paese, pur avendo, diciamo, un marito che non mi aiuta, ma fa il suo, cioè fa il padre. Però comunque in questo paese è molto difficile portare avanti una professione, tanto più una professione impegnativa, e fare la madre. E in letteratura in realtà questo fatto del maternity gap ormai è piuttosto consolidata, no? Un fatto piuttosto consolidato. Perché questo devo dirti, lo vedo anche molto con le mie studentesse. Questa è una delle parti più belle del mio lavoro, lo dicevo anche ieri con Feduf. Cioè il fatto di rimanere comunque in contatto con le giovani e i giovani, sui quali devo dire ho sempre un atteggiamento di grande fiducia e grande supporto. Qual è il problema? Che quando prima della riproduzione, diciamo così, anche le giovani donne non hanno una percezione, cioè hanno la corretta percezione dal loro punto di vista, cioè sul fatto che il gap sia quasi più o meno sanato. Quando invece arrivano i figli, lì si capisce esattamente, cioè si capisce a che punto siamo. E è drammatico, cioè questo risveglio, io l'ho visto per me, l'ho visto anche per molte di queste giovani che poi magari mi hanno scritto, no, nel corso degli anni, cioè, oddio prof, aveva proprio ragione. Perché questo è un risveglio che improvvisamente abbiamo. Appunto, in letteratura adesso il maternity gap sempre più diciamo, sostituisce il gender gap. C'è anche la cosiddetta motherhood penalty, no? Cioè che è la penalità che la lavoratrice subisce per il fatto di avere un figlio. E invece, al contrario, gli uomini hanno il paternity bonus, cioè quando un uomo diventa padre di famiglia, generalmente gli si attribuisce, no, un valore di più, lo si fa lavorare di più perché deve portare a casa il cane, no, per sfamare i cuccioli. Qual è il problema? I problemi sono tanti in questo ambito. Nel nostro paese gli ultimi dati ci dicono che il 30% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio. Non è un problema soltanto delle donne, questo è un problema, è un fallimento del sistema. Cioè il fatto che una risorsa lavorativa che vorrebbe produrre reddito non può farlo perché è costretta a scegliere, ma non è una scelta, no? Se lavorare o se prendersi cura H24 7 su 7, no? Dei propri figli, delle proprie figlie, chiaramente è un massimo segnale di inefficienza. Ma noi lo vediamo anche con il part-time. Questo è un tema di cui si parla poco, è un tema un po' spinoso, invece è un tema che a me piace molto portare sempre all'attenzione. Cioè il part-time, anche adesso ogni tanto sento dire, ah, con la legge di bilancio agevoliamo il part-time. Perché dobbiamo agevolare il part-time? Cioè il lavoro part-time per le donne, diciamo, fatto 100 il part-time che si prende in Italia, oltre il 73% se lo prendono le donne. Oltre il 73%, ok? Questo part-time, nel 60 e spicci per cento dei casi, è involontario. Cioè, quando alle donne si chiede, ma ti sei presa il part-time, ma è perché volevi prendere il part-time? Nel 60% dei casi ti rispondono, no, io sarei stata felicissima di poter continuare a lavorare, ma non lo posso fare.
Sto per alzarmi ed applaudire, mi sto trattenendo.
No, vai.
No, questo tuo intervento sul part-time è molto interessante perché mi è capitato di fare, io sono imprenditrice freelance, quindi vedo le cose da un'altra prospettiva, mi è capitato di fare consulenza in un'azienda in cui tutti i quadri erano uomini, eccetera, e in cui in una prima riunione, dove ero l'unica donna al tavolo, si diceva, vabbè, dovevamo fare la squadra, il team di persone da mettere insieme per fare un certo tipo di lavoro, si dice, ma no, queste non le possiamo coinvolgere perché hanno i figli e quindi non risponderanno mai al telefono nel weekend, per dire così, come se una persona non potesse fare una scelta, no? Di dire, ma io veramente sono felice di occuparmi di questo, cioè se il mio lavoro mi appassiona, lo faccio per la squadra e tutto, lo posso fare. E l'altra cosa era, ma a loro, alle donne basta dare il part-time e sono felici, quindi è inutile che ci giriamo intorno. Io sono tornata devastata da questa riunione perché vengo da un altro background, ho frequentato posti di lavoro diversi e invece questa mi ha portato nel mondo reale, questa consulenza. Ed effettivamente, vabbè, tu lo dici anche citando i dati, no? Cioè più del 70% c'è un po' un sospetto che non sia perché sia esattamente una scelta, no? C'è chi il controaltare è e vabbè, ma perché l'uomo lavora, guadagna di più e quindi non può essere lui a rinunciare. Mi sembra un po' un cane che si morde la coda come diciamo soluzione, perché se io non sto nel posto di lavoro, se chiedo subito, se facendo il part-time non verrò giustamente inclusa, come l'esempio, per carità, era uno di qui sopra, non verrò inclusa, no? Avrò pochissime prospettive di crescita in quell'azienda. Come però dicevi anche tu, o prima o in un'altra intervista dove ti ho sentito, anche il punto di vista culturale dell'uomo che invece dice voglio occuparmi della famiglia all'interno dei luoghi di lavoro non è così semplice da portare avanti, no? Quindi è vero che oggi noi abbiamo la maternità obbligatoria di 4 mesi, 4, 5, 5, vedi, da freelance queste cose me le perdo, e il e quella per i padri è di una settimana, e quindi appunto se devo fare una scelta, chi assumo, chi mando avanti, a chi do tutta la responsabilità, nella buona percentuale di casi non sarà sulla alla donna. Però anche nel caso, anche in alcuni casi, no, dove magari c'è più possibilità, c'è più apertura, l'azienda americana che ha sede in Italia, viene ostacolato, no? Ma perché? Perché lo stai facendo? E non so se su questo, sul congedo di paternità e sugli asili nido, tu hai dei dati da darci, appunto per parlare di questo nel tema del maternity gap.
Sì, no, guarda, assolutamente, in realtà, ecco, io voglio dire solo una parola così rabbrividiamo tutti. Mammo. Ecco. Come diceva, rabbrividiamo. È tremenda, no, questa, perché come dici tu non abbiamo ancora fatto quel passaggio di transizione culturale, no? Così come, e sollevo accanto al part-time quest'altro tema che adesso, diciamo, mi piace portare, perché sennò la narrazione, i dati a che cosa ci servono? Ci servono anche a portare una contronarrazione, ok? Allora, nella narrazione condivisa, poi dopo arrivo alla risposta, ma nella narrazione condivisa, accanto a quello che dici tu, cioè si sceglie l'uomo perché è quello che guadagna di più, c'è anche questo leitmotiv che avremmo sentito mille volte. Sì, ma tanto se io devo andare al lavoro e devo dare alla tata tutto il mio stipendio, tanto vale che io rimanga a casa. Allora, io questa cosa proprio concettualmente non la capisco. Abbiamo detto che gli uomini guadagnano di più, ok? Perché se una donna guadagna, mettiamo, 900 euro e la tata costa, ora dico la tata, ma se la tata costa 900 euro, perché quei 900 euro devono essere presi tutti dallo stipendio della donna? Perché non potrebbero essere 900 euro presi da tutti dallo stipendio dell'uomo che guadagna di più? O anche, via, mi voglio rovinare, vogliamo fare il 50-50? Ma perché? Perché deve essere? No, è uguale al tuo stipendio, quindi rimani a casa. Questo è un problema, perché effettivamente questo tema del... ci sono due temi, cioè il tema del congedo di paternità e c'è il tema del congedo parentale. Allora, sul tema del congedo di paternità ci sono alcuni giovani, alcune giovani parlamentari, tra cui Alessandro Fusacchi, Alia Quartapelle, che stanno cercando di portare questo disegno di legge per innalzare il congedo di paternità obbligatorio a 3 mesi. Perché? Perché il fatto è che non è che stiamo togliendo qualcosa a qualcuno. L'idea è di dare anche ai padri la possibilità di fare i padri, no i mammi, i padri, perché diciamo, finora non riusciamo ancora, noi donne, a riprodurci per partenogenesi, quindi diciamo che i figli li facciamo in due. E questo è il primo grande tema. Il secondo invece è quello dei congedi parentali. Cioè in Italia l'anno scorso i congedi parentali possono essere presi sia dalla mamma che dal papà. Okay. E l'80% dei congedi parentali l'anno scorso è stato preso, indovinate, dalle mamme. Okay. Allora tutto questo ha chiaramente una ripercussione, no, in termini di reddito sulla vita delle donne. Cioè questi sono i dati più recenti che io personalmente ho maneggiato ultimamente, che ci dicono ad esempio che il reddito complessivo delle donne è meno del 60% di quello degli uomini, 59,6% di quello degli uomini, ovviamente, perché se io lavoro di meno guadagno di meno. E un altro aspetto su cui mi piacerebbe parlare con te, con le persone che ci ascoltano, è anche questo. Io ho avuto tante figlie e sono una persona fuori dal comune, nel senso che io dopo 2 mesi smanio per tornare al lavoro, perché ho sempre desiderato la famiglia numerosa, mi piace moltissimo passare il tempo con le mie figlie, ma ho un profondo senso di quello che faccio e quindi faccio il mio lavoro con grande gioia. E al secondo mese in cui sto a casa mi proprio manca l'aria, ho voglia di tornare al lavoro, no judgment né verso di me né verso nessun altro, ok? Però questo per dire che perfino io, come dicevi tu, perfino io ho sentito quella voce dentro di me a un certo punto, no? Che diceva, mamma mia, è proprio faticoso. è proprio faticoso, ma non sarebbe meglio allentare per un po'? Il problema è che il nostro mercato del lavoro, così come è fatto, non lo consente, cioè non ci consente di uscire e rientrare. Quando noi a 30 anni, 35 anni, quando abbiamo i figli, per il 30% al primo figlio usciamo dal mercato del lavoro, o anche quando prendiamo il part-time, probabilmente non ci rendiamo conto che quella diventa, nella maggior parte dei casi, una scelta definitiva, da cui è difficilissimo nel nostro paese tornare indietro. Anche se rimaniamo in part-time, come dicevi tu, perdiamo tutti i treni, perdi i treni dell'avanzamento di carriera in quella fascia d'età in cui invece tutti gli altri avanzano, no? Perdi il treno di accumulare esperienza, di ampliare il tuo curriculum. Non a caso le pensioni delle lavoratrici italiane sono il 36% più basse rispetto alle pensioni dei lavoratori uomini. E mi taccio.
Sono qui che annuisco perché sì, è tutto vero, mi ritrovo anche nelle parole che dice, sono una la tipologia di, anche io ho un figlio e che io sono tornata a lavorare quasi subito, non per forza per necessità, ma perché mi ricordo, io dicevo, le call con i miei soci, le riunioni, mi distraevano, cioè per me era un essere, cioè non vedermi solo in un certo modo, no? Ma essere parte di un contesto che è più ampio del pannolino o del biberon. Quindi lo rifarei, no? Non so come dire, alcune cose magari sono state più difficili, altre le cambierei, ma non è qualcosa su cui dico, ah, mi sono lavorato troppo. No, è andata bene, per come sono fatta io è andata bene così. Un'altra cosa che dico alle persone come noi, che hanno questo istinto, perché appunto, come dici tu, è anche una cosa, non è da tutti, no? È, sì, puoi fare esattamente come facevi prima, cioè viaggiare, partecipare a eventi, essere... Lo farai con i sensi di colpa, perché comunque anche se sappiamo, conosciamo tutto, abbiamo i dati dalla nostra parte, c'è sempre questa vocina, quindi sì, guarda, potrai fare tutto, perché effettivamente per me è stato così e credo anche per te, la cultura non è ancora arrivata a quel livello, tanto che si è, ormai ce l'abbiamo nel cervello appunto. E, su questo, guarda, vorrei, mi riascolterò la diretta, mi segnerò, io non sono in grado di citare mai le cifre a memoria, quando mi parlano, non interrogatemi mai, io so leggerli, ma no, ho una pessima memoria, però veramente è qualcosa che, come dici anche tu, a chi... magari alle persone più giovani che tu hai la fortuna di incontrare, addirittura magari si fanno dei problemi prima, no? Di entrare nel mondo del lavoro, ah, ma allora faccio questo, poi aspetto di avere tutti i calcoli. Vorrei che questi calcoli fossero aboliti, no? E avessimo la libertà, cioè dico, un uomo ha questa libertà. Noi fare questi calcoli vuol dire che questo pezzo di libertà ci manca e lo trovo profondamente ingiusto. Riprendo gli appunti perché altrimenti qua mi faccio prendere troppo. Ho altre due domande, poi magari faccio... Vai, no, se hai un commento, vai pure.
Ecco, vorrei aggiungere soltanto una cosa su questo ultimo aspetto che dicevi del senso di colpa, su cui, come immagini, tutte noi donne, mamme, penso... ieri vedevo The Crown, adesso il mio nuovo feticcio del periodo. Senza spoiler, a un certo punto la regina guarda tutti i quattro figli, li incontra separatamente, poi va dal marito e dice, ho sbagliato tutto con questi figli. E quelli che gli dicono, sì, però tu hai già tutto il paese, capito, per cui sentirti in colpa, non ti mettere anche questo carico. E io pensa se lo fa anche lei, capisci? Perché noi donne andiamo in giro con questo zainetto, dico io, di sensi di colpa. Io nella mia vita pre-Covid, che avevo una vita bellissima, e quindi viaggiavo molto e andavo in giro per conferenze almeno una settimana al mese, sempre, anche quando le bambine erano piccolissime, a rotazione chiaramente. Tutte le volte che andavo, trovavo sempre qualcuna che mi dicesse, ah, parti un'altra volta, e le bambine? E tutte le volte dicevo, sì, ci sono delle persone che lavorano per noi, c'è il padre, c'è la nonna, ma non è che serva sempre la mamma. Ma ti dico che sono sempre partita con lo zainetto di sensi di colpa, ma sono sempre partita. E adesso appena potrò ripartirò, sperando che diciamo, questo queste mie scelte facciano sì che quando domani loro, se vorranno, saranno madri, se vorranno, diciamo, si allontaneranno, dovranno partire senza zainetto o magari con uno zainetto più leggero.
Senza zainetto, mi piace. Sì, comunque la domanda, dove l'hai lasciato il bambino? È a casa da solo, no? Cioè, a 2 anni mi sembrava abbastanza... Cioè, dove l'ho lasciato? Col padre. Ci sarebbe anche lui, cioè, dove l'ho lasciato? Sono partita. No, non, questa opzione è sempre... Ma infatti, cioè, non so. Dove l'hai lasciato? A proposito di questo, cioè mi collego al fatto che questa visione che potrebbe cambiare appunto a livello culturale anche dai bambini, visto che so che tu hai fatto delle attività per i bambini, perché stiamo parlando di un bias, no, che abbiamo, basato magari anche su dati vecchi, perché a volte si basano su una certa percezione o sul fatto, come dici tu, certo, il part-time è così alto perché le donne lo vogliono, eccetera. Come si potrebbe cambiare questo, appunto, fin dai bimbi e dalle bimbe?
Allora, guarda, su questo ti rispondo con grande orgoglio, devo dire, perché nel corso dell'ultimo anno pre-Covid abbiamo dato vita a 2 progetti veramente di cui sono molto fiera. Uno è un progetto che ha lanciato proprio la mia università, Alma Sapienza, l'abbiamo lanciata io con 2 colleghi, Rosella Castellano, Stellano e Gaetano Tieri, abbiamo elaborato questo gioco in virtual reality, che è un gioco di educazione economico-finanziaria. E questo ci ha consentito, quindi in VR, con gli Oculus, e è un percorso in cui bambine e bambini imparano, giocando chiaramente, alcuni concetti di base, e nel frattempo noi... ricaviamo dei dati, ad esempio sui tempi di risposta, per fascia d'età, per genere, su avversione al rischio. Anche qui abbiamo messo dei bias di genere, quindi da chi prende l'investimento, da una femminuccia o da un maschietto e così via. E su questo stiamo iniziando a lavorare adesso sui dati, e alcuni sono veramente dati interessanti, ma non spoiler, perché sennò l'università mi licenzia. E il secondo progetto che abbiamo lanciato appunto proprio lo scorso anno, quando eravamo tutti nel pieno delle attività, ma era anche possibile incontrarsi, invece adesso chiaramente no, è un progetto di Explora, il Museo dei Bambini di Roma, in collaborazione con la mia università e con, tra gli altri, FEDUF, Global Thinking Foundation, dove abbiamo creato al secondo piano, per chi è di Roma, o anche chi passa al secondo piano del Museo dei Bambini di Roma, c'è questo percorso che si chiama Pari, ed è un percorso proprio sulla parità di genere, che tende a destrutturare tutti questi meccanismi che per noi, come dicevi tu, ormai sono un po' consolidati, quindi ce ne dobbiamo disfare con fatica e con impegno, e per i bambini invece cerchiamo proprio di, no, non farli costruire. Quindi c'è un po' di tutto sull'empowerment, ma anche proprio sui pregiudizi. Immagini con volto mascherato di una persona che guida il camion, che è maschio o femmina, tutti dicono maschio invece è femmina, chi passa l'aspirapolvere è maschio o femmina, tutti dicono femmina invece è maschio, no? E così, insieme anche ad altri giochi che secondo me sono molto interessanti, in cui i bambini fanno cose sullo stesso diciamo sullo stesso gioco, devono entrambi, sia bambine che bambini, sia cambiare una ruota di una macchina che cambiare un pannolino a un bambolotto. Cioè, secondo me bisogna intervenire da piccolissime e piccolissimi.
Fantastico, appunto. Adesso, quando riaprirà tutto, ci farò un giro, perché sono a Roma e non, effettivamente non sono ancora passata dal museo. Diciamo, siamo verso la fine, perché volevo poi farti vedere dei commenti che ci sono. Magari inizio subito, così ci viene in mente altre cose che ci siamo persi. Per esempio, c'è un commento sui dati che noi abbiamo detto all'inizio, sulla scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e perché c'è lavoro nero, cioè, quindi in Italia il mercato è fatto così, quindi è normale che ci sia questa differenza rispetto agli altri paesi europei.
Allora, in parte sì, ovviamente. In Italia è tutto diverso dagli altri paesi, nel senso anche la stima del prodotto interno lordo è una stima, no? E chissà, non saremmo ottavi, ma magari saremmo sesti se pagassimo, cioè se non ci fosse il nero, no? Però è una buona domanda. In realtà questo noi l'abbiamo visto anche nello studio che abbiamo fatto, nella valutazione di impatto di genere su Next Generation EU. Questo per rispondere al fatto che non è solo un problema italiano. Quando noi abbiamo fatto questa valutazione, siamo partite dal presupposto che ci sono alcuni settori che stanno pagando di più, uno su tutti è quello del turismo, dove noi sappiamo che sono impiegate molte donne, eppure i dati a livello europeo non lo colgono. Ok, perché magari in molti casi sono moglie, figlie o così via, in molti altri casi e comunque rientra nel lavoro in nero. Certamente nel nostro paese sì, se anche ci fosse un'evidenza empirica che io non conosco sul fatto che questo colpisca il lavoro nero, colpisca più le donne degli uomini, secondo me già anche questo sarebbe un dato.
Super interessante. Tra l'altro questo aspetto che hai toccato del dato che non si vede, entrambi, cioè quello appunto per esempio di un settore come il turismo, dove all'interno la composizione dei lavoratori magari a capo del capo famiglia, ma non ci sono le mogli e le figlie, mi ricorda il tema del gender gap dei dati che è stato quest'anno, proprio perché è uscito il suo libro in italiano, Invisibili, la giornalista Caroline Criado Perez ha fatto emergere in diversi settori. Anche durante la pandemia, i dati relativi alla diffusione del virus, l'incidenza sulle donne e sul fatto che le donne fanno lavori di cura e quindi i primi dati erano colpisce di più gli uomini, la mortalità è sugli uomini, sì, ma i contagi e magari anche gli strascichi a lungo termine sono sulle donne, questi non emergevano, poi per fortuna sono stati fatti uscire, quindi l'esigenza anche di dati disaggregati su questo, perché altrimenti non riusciamo a trovare proprio quegli elementi che ci servono per analizzare la situazione nel suo complesso. E aggiungo altri due commenti. Giulia ne ha fatti due perché su YouTube non c'era abbastanza spazio, quindi ti leggo poi il seguito. Se siamo all'ottavo posto per produttori di reddito e lavora solo il 48% delle donne, significa che il modello male breadwinner purtroppo ha fatto la faccina triste, funziona. Il problema è sulla cura e sulla distribuzione interna del reddito della famiglia. Cosa ne pensi?
Rispondo subito, e invece no, perché noi non dobbiamo vedere il PIL in valore assoluto, ma dobbiamo vedere il PIL pro capite, che è il PIL fratto popolazione. E quando vediamo il PIL pro capite, cioè PIL fratto popolazione, noi scendiamo vertiginosamente. Perché scendiamo vertiginosamente? Perché una cosa è avere in famiglia un reddito, lo dobbiamo spalmare su quattro persone, una cosa è avere due redditi, ok? Spalmati su due, tre, quattro persone. Quindi assolutamente no, funziona in valore assoluto. Non funziona in valore pro capite, infatti tutti i dati ci dimostrano che diciamo, i sistemi economici che poggiano su un modello di male breadwinner sono a livello pro capite, quindi nella vita delle persone, più poveri rispetto a quelli che invece si poggiano su un modello di double earner, in cui due persone su due, due adulti su due della famiglia vanno a lavorare e producono reddito.
Ecco, abbiamo una nozione di economia così, e ti abbiamo chiamato apposta. Allora, ce n'era, vabbè, qui Paola, tu avevi citato il dato della Spagna, lei citava il Belgio, appunto per dire un numeretto. Siccome come quando io mi fanno le critiche su Roma, che io dove ho scelto di vivere perché sono di Torino, e dico, vabbè, ma voi la confrontate con Milano, bisogna confrontarla col Cairo, cioè se tu vedi il confronto, cioè faccio lo stesso ragionamento, vabbè, che problema c'è, insomma, fate i confronti sbagliati, quando uno vuole portare acqua al proprio mulino. Per cui diciamo siamo simili. Allora c'era un altro commento molto lungo di un uomo che è lungo, adesso poi lo tolgo, altrimenti non ci vediamo noi. Tantissimi input, è difficile dire qualcosa di utile, i temi sono davvero tanti. Il tema della parità genere si lega anche alla cultura, ma cambiare la testa delle persone mi sembra la cosa più complicata. Quindi mi limito a chiedere quali sarebbero secondo voi le tre priorità a livello istituzionale, legislativo da perseguire.
Vado io?
Vai.
Allora, guarda, secondo me, tanto più in questo momento il tema culturale si intreccia con il tema economico. Stanno arrivando moltissimi fondi, arriveranno con Next Generation EU, che qui in Italia talmente non possiamo immaginare la prossima generazione, che non lo chiamiamo l'unico paese in Europa, non lo chiamiamo Next Generation, ma lo chiamiamo Recovery Fund, cioè qualcosa che recupera, no? Ma non Next Generation. Cioè,
conserviamo.
Conserviamo. E secondo me questo è un momento, noi lo sappiamo, cioè nei momenti di crisi abbiamo la possibilità per affermare paradigmi nuovi, quando invece le cose vanno bene a bocce ferme il paradigma non si cambia. Allora questo è il momento per fare quel salto, diciamo così, culturale ma anche economico. Non sono assolutamente d'accordo con i benaltristi che ci dicono beh vabbè ma adesso sono ben altri problemi. No, no, questo è il problema. Cioè se metà delle persone che potrebbero produrre reddito non sono in condizione di farlo, significa che noi come paese stiamo aiutando la crisi e non la stiamo contrastando. Allora, per rispondere alla domanda, noi dobbiamo liberare il pieno potenziale. Io inizierei ad esempio dai nidi, cioè dobbiamo fare in modo che chi vuole lavorare possa lavorare. La trasformazione culturale avviene anche in base all'offerta e non soltanto alla domanda. I dati ci dimostrano che quando lo Stato inizia ad offrire più nidi, le donne, guarda un po', lavorano di più, e questo contribuisce a creare un percorso virtuoso. Secondo me parte, diciamo, al secondo punto metterei proprio un concetto di base di empowerment finanziario delle donne. Noi lo stiamo facendo adesso con FEDUF e Banco BPM, stiamo facendo questi eventi che sono gratuiti. Perché? Perché finché anche noi non superiamo questo concetto per cui parlare del denaro è volgare, no, non è elegante che una donna parli di aumenti, parli di denaro, parli, no, diciamo, si batta per gestire il proprio denaro, e noi siamo in una posizione di debolezza, cioè abbiamo, come si dice in letteratura, meno bargaining power, cioè meno potere contrattuale anche all'interno delle famiglie. Brutalmente chi ha i soldi parla. Okay. E se noi non abbiamo, se noi donne non facciamo anche noi questa piccola rivoluzione culturale, siamo sempre sullo sfondo. E poi l'ultima cosa che farei, la formazione, io la farei sugli uomini, devo dirvi la verità, nel senso che sento sempre parlare, adesso si è fatto un gran parlare anche dei corsi per casalinghe proposti dalla ministra Bonetti, sento un gran parlare di formazione delle donne. Le donne sono più formate, studiano di più, si laureano prima, si laureano con voti più alti, questo ce lo dicono tutte le statistiche, non solo italiane, ma europee e mondiali. Il problema non è la formazione delle donne, il problema non è nemmeno che le donne si fanno la guerra, perché questa è una narrazione che va sfatata. C'è una ricerca bellissima del Credit Suisse Research Institute che ci fa vedere che quando c'è una CEO donna, nel 50% dei casi in più c'è una CFO donna, perché noi scegliamo altre donne, non è vero che ci facciamo la guerra. Quindi non è tanto un problema delle donne, questo è un problema degli uomini, come ci dimostrano anche i dati sul femminicidio. Quindi il terzo punto, io farei un po' di formazione agli uomini per imparare a gestire anche la diversità. Detto questo, posso dire un'ultimissima cosa, che io devo dire che nella mia esperienza io ritengo che donne e uomini questo passo lo debbano fare insieme. Ritengo che gli uomini siano i nostri migliori alleati, anche per sfondare, no, su alcuni temi. E i dati, devo dire, che ce lo confermano, perché sia su Dateci Voce che su Giusto Mezzo, chiaramente abbiamo avuto una preponderanza di adesioni femminili, ma abbiamo avuto anche molte adesioni maschili. Quindi c'è già un piccolo background in Italia di uomini intelligenti, culturalmente dotati, aperti di mente, che sono già con noi in questa battaglia.
Vero, lo confermo anche facendo divulgazione su Instagram, sui dati. Su Instagram il pubblico per la maggior parte di solito è sempre femminile, ma occupandomi di temi, tra virgolette, di tradizione maschile, anche, ok, attiriamo comunque gli uomini. Però devo dire che, a parte dei rari casi, I commenti, i messaggi, no? Perché poi Instagram ha questa cosa molto bella dei messaggi privati, attraverso cui secondo me si riesce a instaurare un dialogo che non si basa sul mi faccio vedere, ma veramente cerco di capire di cosa si sta parlando. Trovo veramente un'attenzione, cioè gli alleati ci sono. Io sono una donna in una società di altri tre uomini, però questo tema, il tema che stiamo trattando oggi, è super sentito. E tra l'altro due di loro sono padri e uno in particolare si occupa dei figli, è quello che è stato a casa di più, quindi in realtà come dici tu c'è questo sommerso, cioè la narrazione che si fa non sempre corrisponde alla realtà, tra l'altro ci sono stati tantissimi commenti, ci sono state tantissime persone collegate alla diretta, te ne giro ancora due, dovremmo farcela e poi dobbiamo chiudere. Paola Masuzzo è una scienziata dei dati, tra l'altro, che chiede come creare alleati e alleate, come convincere che c'è bisogno di dati disaggregati, come trasmettere questo messaggio.
Allora, io vi faccio un esempio, come creare anche alleati. Noi con il giusto mezzo ci siamo partiti da una base di parlamentari, donne, no? Penso a Lia Mortabella, Chiara Ribaudo, che diciamo, sono state insieme a noi fra le promotrici dell'iniziativa. Ma noi abbiamo trovato tanti alleati uomini. E a uno di questi, Tommaso Nannicini, di cui ero ospite settimana scorsa, io ho chiesto perché, che cos'è, no? Che diciamo, vi interessa. Il fatto è questo, nel senso che quando bisogna entrare un po' nel mindset anche, no? E secondo me i dati ci aiutano, cioè portando i dati noi ci depuriamo anche da magari dalle nostre passioni, no? Diciamo anche da frustrazione, rabbia, portiamo i dati, cioè se siamo capaci di portare i dati, in realtà i dati sono autoesplicativi, non c'è nemmeno bisogno di dire altro, fotografano una situazione, ok? Quindi secondo me su questo c'è proprio bisogno di dati disaggregati. Noi abbiamo bisogno, io un tema su cui mi sto battendo tanto adesso, noi abbiamo per le politiche, quindi per tutto, anche per il recepimento di Next Generation, valutazione di impatto di genere ex ante, che ci dice, cioè, ex ante, come questi soldi spesi, questi soldi pubblici spesi impatteranno diversamente su uomini e donne, e non ce l'abbiamo ex post, quindi ex post non la fa nessuno. È ovvio che ex ante io posso dire quello che voglio, perché se poi non la devo fare ex post, nessuno mi controlla, no? Ma oltretutto, quando io la faccio ex post, creo dei dati che sono dei dati a consuntivo. Quindi c'è assolutamente bisogno di passare questo messaggio. Io, una delle mie personalissime forme di attivismo è questo, cioè in ogni posto in cui si può andare a parlare con senso di questo tema, secondo me bisogna farlo, significa anche parlare con amici e amiche. Se ha un senso ingaggiarsi in questa conversazione, secondo me si deve fare.
Sì, sono d'accordo, cioè ci si può trovare magari all'inizio, c'è la fatica, no? Di dire cavoli, ma comunque già sono penalizzata, in più sono anche quella che deve lottare. È una cosa che mi sono appassionata al filone del data feminism grazie a Catherine D'Ignazio e Lauren Klein, che hanno scritto un ottimo volume che io consiglio proprio a chiunque lavori con i dati, perché a me ha aperto un mondo, cioè comunque veramente non si smette di imparare su questo, e loro dicono anche il fatto di trovare dati che mancano, sono sempre le persone che già hanno altro tanto lavoro da fare perché sono penalizzate. E quindi l'importanza della sensibilizzazione è anche per quello, che chi ha un privilegio, qui stiamo parlando di donne, ma poi abbiamo appunto le minoranze, i dati disaggregati dovrebbero riguardare tutto, non solo appunto la metà delle persone. È importante fare cultura su questo, partire dall'importanza del dato, che cosa vuol dire, e fare cultura anche sui temi dell'economia, dell'imprenditoria, come il percorso che stai facendo. Segnalo anche l'iniziativa che hai su Instagram di raccontare realtà dell'imprenditoria femminile, visto che ci sono imprenditrici che sono all'ascolto e ci hanno commentato, perché è vero, siamo ormai, cioè le donne, come dici tu, sono formate, il nostro istinto è sempre quello di dire aspetta, però faccio ancora un altro corso perché secondo me su questo ho una lacuna prima di buttarmi. Come hai detto tu, in effetti basta, sappiamo le cose, facciamole. E ti ringrazio ancora della disponibilità appunto in questo susseguirsi. Poco prima di entrare, Azzurra Rinaldi era in un master, ci stavamo giusto dicendo che abbiamo smesso di viaggiare, ma gli interventi si sono moltiplicati a qualsiasi ora del giorno e della notte. E quindi ti ringrazio tantissimo, veramente. Seguitela su tutti i canali, leggetela, anche sul Sole 24 Ore dove ogni tanto interviene, e firmate le petizioni di cui vi abbiamo anche messo il link.
Grazie, veramente grazie mille a voi, grazie mille a te, è stato veramente super piacevole e veramente grazie anche a tutte le persone che ci hanno seguito e grazie a Data Ninja.
Ciao, alla prossima.